25 maggio 2012. Dalla Palma a Tenerife, nuovo record di distanza per il teletrasporto. Il gruppo viennese guidato da Anton Zeilinger batte il primato di teletrasporto trasferendo lo stato quantistico di fotoni tra due isole delle Canarie a 147 km di distanza. Pochi giorni prima, ricercatori cinesi diretti da Jian Weipan avevano annunciato di aver effettuato il teletrasporto dello stato di fotoni a una distanza di 97 km. Questi successi aprono la strada a nuovi test su lunghe distanze, usando addirittura satelliti in orbita, e a future tecnologie di comunicazione quantistica di uso pratico. Volendo interpretare gli eventi in termini di competizione internazionale, si potrebbe dire che la Cina si sta facendo sotto, ma la vecchia Europa non ha intenzione di cedere il suo primato. Qualche giorno fa, infatti, alcuni ricercatori cinesi della University of Science and Technology of China di Shanghai, diretti da Jian Weipan, hanno pubblicato su Arxiv un articolo in cui annunciano di aver completato con successo un esperimento di teletrasporto di uno stato quantistico di fotoni su una distanza di circa 100 km, superando di due ordini di grandezza il precedente primato. Dalla Palma a Tenerife, nuovo record di distanza per il teletrasporto. Antoni Zeilinger Herbert Farrofer fratto Epa fratto Corbis. Pochi giorni dopo, tuttavia, il 17 maggio, il gruppo dell'Università di Vienna guidato da Anton Zeilinger, uno dei pionieri di questo particolare campo di ricerca, ha replicato, sempre su Arxiv, con una distanza di 143 km, superando così i colleghi di Shanghai. Alla base degli esperimenti sul teletrasporto quantistico vi è l'ormai noto fenomeno dell'entanglement, per il quale due particelle opportunamente preparate, convenzionalmente indicate come A e B o con i nomignoli Alice e Bob, stabiliscono una correlazione di natura quantistica che si mantiene anche allontanandole a una distanza virtualmente arbitraria. Una misurazione condotta su una delle due fa collassare il suo stato quantistico su un valore definito, e lo stesso avviene per la particella lontana, come se ci fosse una misteriosa interazione istantanea a distanza, spookyation at a distance, come la definì Albert Einstein, che propose per primo il paradosso di questa comunicazione, passato alla storia come paradosso Epper, da un famoso articolo del 1935 scritto con Boris Podolsky e Nathan Rosen. Alla fine degli anni 90, grazie ai pionieristici studi di Francesco De Martini dell'Università La Sapienza di Roma e di Anton Zeilinger, allora all'Università di Innsbruck, la realtà del teletrasporto è stata dimostrata sperimentalmente. Da ciò è nato un fertile filone di ricerca che ha portato a diversi successi, tra cui quello annunciato dallo stesso Pan nel 2010 su una distanza di 16 km. Tuttavia, il risultato era di scarsa applicazione pratica a causa della necessità di preparare i due fotoni entangled in uno spazio molto limitato e non esteso. Per superare questa limitazione, Pan ha introdotto Charlie, un intermediario in grado di preparare due fotoni nello stato entangled a una certa distanza, grazie all'invio di un fascio di luce ultravioletta attraverso un cristallo di bario, riuscendo così a teletrasportare lo stato del fotone Alice verso Bob da una sponda all'altra di un lago con una percentuale di successo dell'80%. Misurata la distanza, fanno appunto 97 km in linea d'aria. L'esperimento di Zeilinger si è svolto invece nelle isole Canarie, sfruttando nuove tecnologie, quali un'innovativa fonte di fotoni entangled e di rivelatori di fotoni singoli a rumore ultrabasso, e superando notevoli difficoltà meteorologiche, il gruppo è riuscito a portare a buon fine il teletrasporto dall'isola di La Palma a quella di Tenerife, che distano tra loro 147 km. Se i risultati annunciati da Pan e Zeilinger saranno confermati dalla peer review, ARXIV, infatti, è un archivio informatico a disposizione della comunità scientifica, ma gli studi pubblicati non sono sottoposti a revisione. È superata quindi ufficialmente la barriera dei 100 km, si intravede la possibilità di estendere i test utilizzando i satelliti artificiali in orbita e guardando più oltre di stabilire finalmente le basi per tecnologie di comunicazione quantistica di uso pratico. 25 maggio 2012. Una doppia casa per il super telescopio scattato. Le migliaia di piccole antenne previste per il super telescopio saranno costruite parte in Sudafrica e parte in Australia, i due paesi che erano rimasti a contendersi l'assegnazione di questo strumento da 1,5 miliardi di euro. L'Italia, rappresentata da INAF nel gruppo dei promotori di SCAT, è fortemente coinvolta nel progetto sia a livello scientifico sia tecnologico e industriale. Decisione salomonica per la sede di SCAT Square Kilometer Array, che una volta realizzato sarà il più grande radiotelescopio del mondo. I membri della SCAT Organization riuniti oggi ad Amsterdam hanno infatti comunicato di aver raggiunto l'accordo per una soluzione dual site, doppio sito. Le 3.000 antenne previste nel progetto saranno quindi costruite un po' in Australia e un po' in Sudafrica, le due nazioni rimaste in lizza a contendersi le importanti opportunità scientifiche e tecnologiche offerte dalla presenza di uno strumento di questa rilevanza. La decisione non è del tutto inaspettata. Il comitato di esperti incaricato di valutare le proposte di Australia e Sudafrica aveva messo in evidenza vantaggi e svantaggi di entrambi i siti candidati, sia pure esprimendo una preferenza per il sito sudafricano, un altopiano a nord di Città del Capo, nella regione di Karoo, dove attualmente sorgono le prime antenne del Karoo Array Telescope, o Meerkat, il telescopio precursore di SCA costruito dal consorzio panafricano come strumento dimostrativo delle capacità scientifiche e tecnologiche locali. Meerkat, come il suo analogo australiano ASCAP, sarà quindi incorporato nella prima fase della realizzazione di SCAT, che dovrebbe concludersi entro il 2019, mentre lo strumento nel suo complesso, una foresta di 3.000 piccole antenne che lavoreranno di concerto come se fossero un unico gigantesco radiotelescopio, dovrebbe diventare completamente operativo tra il 2024 e il 2025. In particolare, come spiega un comunicato dell'INAF, che rappresenta l'Italia nel gruppo dei fondatori del progetto, la configurazione finale vedrà l'installazione di 2.500 antenne paraboliche per media frequenza in Sudafrica e di 280 stazioni di circa 200 metri di diametro ciascuna per antenne con sensori a bassa frequenza in Australia. Frutto della collaborazione tra 20 paesi SCA ha un costo previsto in 1,5 miliardi di euro e obiettivi scientifici ambiziosi, che vanno dallo studio della formazione ed evoluzione delle prime strutture dopo il Big Bang alla natura della forza di gravità alla possibile presenza di forme di vita extraterrestri. SCA è un progetto dalla grande valenza scientifica e tecnologica, estremamente innovativo e che permetterà di raggiungere obiettivi di conoscenza oggi non possibili, ricorda Giovanni Bignami, presidente dell'INAF. La comunità scientifica italiana, che l'INAF rappresenta, è fortemente coinvolta in questo grandioso progetto e la radioastronomia italiana è ai vertici mondiali. In prima fila anche le imprese italiane, con le loro capacità tecnologiche e innovative che le pongono tra le aziende leader a livello internazionale. Deciso il dove, conclude Bignami, è ora di passare al fare senza altri indugi. 24 maggio 2012. Osservati per la prima volta polaroni repulsivi. I polaroni repulsivi, un'elusiva forma di quasiparticelle, sono stati rivelati sperimentalmente per la prima volta da due gruppi di ricerca che firmano altrettanti articoli di resoconto pubblicati sulla rivista Nature, articolo 1, articolo 2. I polaroni sono ben noti ai fisici per avere un ruolo in molti importanti fenomeni che avvengono nella materia condensata, dalla superconduttività ad alta temperatura nei composti dell'ossido di rame e alla magnetoresistenza nelle manganiti di terre rare. Quando per esempio un elettrone attraversa un cristallo, avviene una deformazione del reticolo di ioni positivi che lo costituisce per effetto dell'interazione elettromagnetica. L'elettrone in tal modo trascina con sé una nuvola di polarizzazione. La quasiparticella costituita da un elettrone e dal campo di polarizzazione che l'accompagna è definita polarone e ha una massa effettiva e un'energia assai differente da quella del singolo elettrone. Questo sistema può essere considerato come una particella fermionica, ovvero a spin semidispari, come l'elettrone d'impurità che interagisce in modo attrattivo con un mare di altre particelle fermioniche. Questo tipo di polaroni è stato osservato nel 2009 grazie ad atomi di impurità costituiti da litio 6 ultrafreddo dotati di spin down in un mare di atomi dello stesso tipo con spin up. Successivi lavori teorici hanno poi evidenziato la possibile esistenza di un fenomeno analogo repulsivo, prevedibilmente molto instabile. Ora due gruppi diversi di ricercatori, quello di Christoph Kostal dell'Istituto per la Ottica e l'Informazione Quantistiche dell'Accademia delle Scienze Austriache di Innsbruck e quello di Marco Koschorek del Cavendish Laboratory dell'Università di Cambridge nel Regno Unito sono riusciti a rilevarlo. A entrambi l'impresa è riuscita utilizzando atomi di potassio 40-40 come impurità, mentre come mari fermionici sono stati utilizzati rispettivamente atomi di Li 6 e uno strato bidimensionale sempre di atomi di 40, ma dotati di spin opposto. Kostal e colleghi hanno sfruttato una tecnica di spettroscopia a radiofrequenza per commutare lo stato di spin del 40 inizialmente non interagente con il Li 6 a uno interagente. Anche il gruppo di Koschorek ha utilizzato la spettroscopia a radiofrequenza, grazie alla quale hanno potuto ottenere lo spettro di energia-momento del sistema, un parametro utile a studiare la dinamica del sistema polaronico via via che evolve. Con sorpresa si è constatato che il polarone repulsivo di Kostal è notevolmente stabile rispetto al decadimento in un polarone attrattivo o in stati molecolari. Il tempo di vita del sistema oscillava tra 0,4 millisecondi per le interazioni più intense fino a 20 millisecondi per quelle meno intense. Il tempo di vita del sistema di Koschorek e colleghi è risultato circa 10 volte più breve, ma comunque decisamente più lungo rispetto ai valori attesi su base teorica. 25 maggio 2012. 2,5 miliardi anni fa una discontinuità nel raffreddamento della Terra. A partire dalla sua formazione, la Terra si è raffreddata in modo continuo e abbastanza rapido. Le rocce ignee continentali hanno registrato tuttavia una brusca diminuzione di basalti nella frazione fusa del mantello avvenuta circa 2,5 miliardi di anni fa in corrispondenza della transizione tra il periodo archeano e quello proterozoico, segnata anche da un notevole incremento della percentuale di ossigeno in atmosfera e dalla prima glaciazione del pianeta. Calda, molto più calda doveva essere la Terra primordiale, secondo le nuove stime pubblicate sulla rivista Nature da Brenn, Keller e Blair Schoene del Dipartimento di Geoscienze della Princeton University. grazie a tecniche di campionamento statistico su di circa 70.000 registrazioni della composizione delle rocce ignee continentali, i due ricercatori sono riusciti a stimare il raffreddamento secolare del nostro pianeta. Ma a interrompere questo graduale processo di raffreddamento intervenne, 2,5 miliardi di anni fa, una discontinuità geochimica, caratterizzata da un'improvvisa diminuzione dei basalti nella frazione fusa del mantello. Secondo le attuali conoscenze, le fonti di energia in grado di alimentare l'attività geologica sono due. Il calore iniziale dovuto ai processi di formazione del pianeta e il decadimento degli elementi radioattivi quali uranio, torio e potassio. Le stime standard della composizione terrestre in passato hanno indotto a ipotizzare che i due contributi fossero all'incirca uguali, ma valutazioni più recenti hanno portato a rivedere queste ipotesi. In particolare, sembra che il contributo del decadimento radioattivo sia stato meno importante del previsto. Di conseguenza, la Terra primordiale era probabilmente molto più calda e il suo raffreddamento è stato più rapido. Le analisi condotte da Keller e Schoene mostrano che la frazione fusa di mantello è passata da circa il 35% iniziale all'attuale 10%. L'altro dato interessante emerso è la notevole discontinuità nella composizione sia del magma basaltico prodotto nel mantello, sia di quello granitico prodotto nella crosta continentale, che è possibile datare a circa 2,5 miliardi di anni fa, in corrispondenza della transizione tra il periodo archeano e quello proterozoico. I graniti postarcheani sembrano essersi formati a profondità inferiori nella crosta rispetto a quelli archeani, mentre i basalti postarcheani sembrano essersi formati con una percentuale inferiore di mantello fuso rispetto a quelli archeani. I due geologi sottolineano come quest'ultima circostanza non possa semplicemente riflettere una brusca caduta nella temperatura del mantello, ma suggeriscono invece un cambiamento fondamentale nel modo in cui il calore si muove attraverso gli strati geologici e viene infine disperso. Come già messo in luce da numerosi studi petrologici e geochimici, esiste una differenza nella composizione della crosta continentale archeana e post-archeana che sembra accompagnata da una variazione nello spessore della crosta e della litosfera. Un altro aspetto estremamente rilevante è che tra 2,4 e 2,2 miliardi di anni fa si verificò la cosiddetta grande ossidazione quando il contenuto di ossigeno dell'atmosfera aumentò da poche parti per milione a circa il 2% in volume. La Terra andò incontro anche alla prima grande glaciazione, ma nella comunità scientifica non esiste finora un accordo su quali possano essere i meccanismi che legano i tre grandi eventi della crosta terrestre, dell'atmosfera e del clima. 24 maggio 2012. Prime valutazioni del rischio tumori a Fukushima. Due studi indipendenti di una commissione dell'ONU e dell'OMS hanno raccolto i dati relativi all'esposizione alle radiazioni dei lavoratori e dei cittadini giapponesi. Tranne pochissimi casi, le dosi ricevute sono risultate entro valori di sicurezza e il rischio di un aumento di leucemie e di tumori della tiroide dovrebbe essere quindi limitato. Rischio di tumore limitato per i 170 lavoratori giapponesi esposti alle radiazioni di Fukushima, è la conclusione anticipata sulle pagine della rivista Nature di due rapporti che saranno presentati e discussi questa settimana a Vienna nel corso della riunione dello United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCRAR. Il primo lavoro è stato redatto da una sottocommissione dello stesso UNCHR che a partire dallo scorso autunno ha condotto una revisione su tutti i dati disponibili sui livelli di radiazione ambientale e sulla relativa esposizione umana in seguito al ben noto incidente dell'impianto nucleare di Fukushima Daiichi dell'11 marzo 2011. Sono state analizzate le cartelle cliniche coperte dall'anonimato di 20.115 lavoratori della Tokyo Electric Power Company e di altri che hanno avuto accesso all'area. È così emerso come 167 soggetti abbiano ricevuto una dose superiore ai 100 millisievert MSV, una soglia oltre la quale si stima che possa esserci un leggero incremento del rischio di insorgenza di neoplasie. In un numero limitatissimo di casi, 6, l'esposizione è arrivata a 250 MSV, ancora entro la soglia stabilita dal Giappone per i lavoratori che operano nelle situazioni di emergenza, mentre per altri 2 addetti al controllo del reattore si è arrivati a circa 600 MSV. Questi 2 peraltro avevano omesso l'assunzione di ioduro di potassio per prevenire l'assorbimento di iodio 131 radioattivo. Il secondo studio è firmato da esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, e ha preso in considerazione invece l'esposizione della popolazione generale per ingestione, inalazione e fallout, e i rischi a essa collegati. Secondo le stime dell'OMS, la popolazione della prefettura di Fukushima e delle prefetture vicine ha ricevuto una dose inferiore a 10 MSV. I valori registrati sono in buon accordo con le stime degli scienziati giapponesi, che hanno misurato per i civili dosi comprese tra 1 e 15 MSV, anche per quelli abitanti nei pressi dell'impianto. L'unica eccezione che preoccupa gli esperti, riferisce il rapporto, riguarda i bambini in età prescolare che vivono nella cittadina di Namie, a nord della centrale di Daiichi, e che potrebbero essere stati esposti a una quantità di iodio 131 equivalente a una dose alla tiroide stimata in 100-200 MSV. Tuttavia, i dati raccolti su oltre 1000 bambini della zona non hanno misurato dosi alla tiroide superiori ai 50 MSV, benché si tratti di valutazioni provvisorie, che dovranno essere completate con un follow-up più esteso nel tempo. La maggior parte degli esperti sembra d'accordo sul fatto che sia improbabile un incremento statisticamente significativo nell'incidenza di leucemie e di tumori della tiroide. Per confronto, nel caso dell'incidente di Chernobyl del 1986, il più grave disastro nucleare e anche il più studiato, dove le statistiche riportano circa 110.000 lavoratori esposti a livelli di radiazione ben maggiori, a distanza di più di 25 anni la prevalenza dei casi di leucemia non ha superato lo 0,01%.